Dunque, per la prima domanda, allora, l'idea del bollino non è nuova, è stata provata ed è stato un fallimento totale. Facebook ha fatto un esperimento negli Stati Uniti, ha deciso di contrassegnare delle notizie che erano indiscutibilmente false, quindi non erano ambigue, non erano opinioni, erano proprio notizie false, del tipo la terra è piatta, cose di questo genere, etichettate come fake news, quindi con un avviso che compariva al lettore dicendo guarda, leggila pure, tieni presente che è una fandonia. Si è visto che nella maggior parte dei casi il lettore ignora il bollino e anzi il bollino certifica, se il lettore crede che quella sia la realtà, certifica che c'è la cospirazione per nascondere quella realtà. I terrapiattisti, scelgo volutamente un esempio estremo, i terrapiattisti dicono mi è messo apposta, cioè il governo che ha messo il bollino rosso per dire che è una fake news, quindi vuol dire che è vero. È un autogol. Lo so che sembra poco intuitivo, ma è così. Per quel che riguarda invece le notizie false e tendenziose, diventa troppo difficile fare un arbitrato. Qui ho un problema fondamentale. Ho i tempi della giustizia che sono da scioglimento dei ghiacciai, da era geologica, e ho dei tempi di pubblicazione delle fake news che sono del microsecondo. Quindi mi sembra fosse Mark Twain che aveva detto la bugia fa il giro del mondo intanto che la verità si sta ancora allacciando le scarpe. Siamo ancora a questi livelli, quindi fare un'azione successiva è difficile. Per quel che riguarda Giusy con la Corea del Nord, allora, è un argomento sul quale si sta facendo molta propaganda. Perché fa comodo? Perché fa sempre comodo trovarsi il nemico giusto, dipingere un'intera popolazione come diabolica, è un metodo classico. Quello che si può fare facendo giornalismo investigativo, al di là di entrare nel paese e cercare di raccogliere informazioni, e anche cercare di distinguere la fonte delle informazioni, cioè un conto è un comunicato stampa dell'agenzia di stampa della Corea del Nord, lo prendo con cautela ma so che quella è la dichiarazione che è stata fatta, un altro è il governo statunitense dice che in Corea del Nord succede questo, è diverso. Perché il governo statunitense, come quello russo, come quello cinese, possono avere una propria agenda di disinformazione. Che tipo di dati oggettivi posso avere? Pochi, se non ho qualcuno sul posto. Però ci sono alcuni esempi che possono, secondo me, illuminare molto quello che oggi si fa col giornalismo digitale, il giornalismo informatico, nel caso della Corea del Nord. Corea del Nord, adesso abbiamo questa paura, questa psicosi collettiva, adesso i nordcoreani possono bombardarsi, hanno un missile intercontinentale che arriva fino a Washington. Ok, interessante, hanno pubblicato delle fotografie, ci sono degli analisti, fra l'altro l'Italia ha degli analisti nei sistemi d'arma straordinari, che pubblicano delle analisi, osservando il lanciatore si possono determinare gran parte delle sue caratteristiche tecniche. Osservando anche le poche fotografie rilasciate dalla Corea del Nord si possono spesso determinare che sono state manipolate per esempio le foto del lancio recente di uno dei loro missili è stata manipolata perché si vede che hanno aggiunto le stelle, è un lancio notturno, ci hanno messo le stelle, quindi chiaramente non è, anche foto del loro ex defunto leader dove lui stava male e lo inserivano nelle fotografie dei militari, ne ho qui un repertorio, è normale. Che ha creato sicuramente dei danni, e quindi si può fare questo. Sulla veridicità delle affermazioni, abbiamo le testate nucleari, ok, ci sono per esempio i sismografi di tutto il mondo che rilevano le scosse prodotte dalle detonazioni nucleari durante i test, quindi possiamo farci un'idea abbastanza credibile e imparziale del fatto che questi test vengano fatti. Possiamo valutare le dimensioni dei loro lanciatori, le loro caratteristiche per appurare che hanno realmente questa capacità. Quando il razzo viene lanciato per i test dimostrativi, segue un'accelerazione, segue una traiettoria che poi è a disposizione di tutti, può essere analizzata, i lanci sono visibili, dal Giappone si possono osservare. questo mi permette di ricostruire le capacità prestazionali del lanciatore. Quindi da questo punto di vista si può fare parecchio. Non si può chiaramente arrivare alla potenza di indagine che può avere un'agenzia governativa, però si può fare qualcosa di obiettivo per capire come stanno le cose. Poi il resto in gran parte è politica, cioè avere a disposizione un sistema d'arma capace di distruggere Washington non significa avere l'intenzione di usarlo. È molto comodo per una certa propaganda presentare il leader nordcoreano come un pazzo che potrebbe far scatenare la terza guerra mondiale da un momento all'altro. Però guardiamolo da un altro punto di vista. Tutti i regimi che avevano in passato sviluppato una competenza nucleare sono stati uno dopo l'altro smantellati da un'invasione americana. Libia, Iraq, eccetera. Iran. In un modo o nell'altro c'è stata una fortissima ingerenza. Ricordiamoci che il programma nucleare iraniano è stato sabotato con uno degli attacchi informatici più geniali della storia. Israele, si presume che ci sia dietro Israele e la competenza informatica americana. Stuxnet è un caso che si studia nel mio settore, è un capolavoro, è una gioconda dell'attacco informatico. Quindi quale potrebbe essere la strategia dei leader nordcoreano? Quella di dire: se io rinuncio alle armi atomiche, so che verrò invaso, quindi almeno una come deterrente me la tengo. Lo spauracchio fa comodo a tutti, serve anche all'agenda di comunicazione di molti paesi come gli Stati Uniti, per cui si mantiene questa specie di equilibrio del terrore, che è una, come dire, è una versione pocket di quello che abbiamo vissuto tutti con l'incubo della guerra, della distruzione reciproca assicurata con l'Unione Sovietica. Funziona. Coalizza l'opinione pubblica, mi permette di dire: vedi, io sono un presidente bravo, coraggioso, uso parole pesanti contro il leader nordcoreano, sono coraggioso, il mio bottone è più grosso del tuo, eccetera eccetera. Però ecco, direi, ci sono questi aspetti tecnici sui quali si può indagare e ci sono questi aspetti politici di strategia sui quali è meglio riflettere guardando il quadro d'insieme. Questi sono i fatti sui quali si può ragionare. Per quel che riguarda invece Stefano, con la deterrenza e l'incentivo, allora, in teoria sulla questione di pubblicare notizie con uguale evidenza esiste già una normativa, se non erro. Cioè, di fronte a una notizia falsa, il giornale è tenuto a pubblicare la smentita con uguale evidenza, però c'è un iter giuridico che bisogna seguire. Il giornale spesso non accetta di aver pubblicato una notizia falsa, dice: no, non è vero. Faccio giusto un esempio. Repubblica, non ce l'ho con Repubblica, però Repubblica ne pubblica tante, quindi finisce così. Repubblica ha pubblicato la foto, una serie di fotografie di un fenomeno straordinario: l'onda ghiacciata che succede nel lago Michigan, cioè il lago Huron nel Michigan, dove fa talmente freddo che le onde ghiacciano d'inverno. E ci sono le fotografie. Io ho segnalato: guardate, è una notizia falsa, un po' per fisica di base, un po' perché sapevo da dove venivano realmente le fotografie, e loro mi hanno contestato questo fatto. Il Corriere della Sera ha pubblicato la foto della luna blu, nel senso, ha fatto una foto con la luna tinta di blu. Ora, blue moon in inglese è semplicemente la seconda luna piena nel corso dello stesso mese di calendario, è anche il titolo di una famosa canzone, ma non è che la luna diventi blu. Eppure il Corriere della Sera ha pubblicato questa fotografia. Contestandola, io non ho visto la smentita, se la sono presa con me e con i miei colleghi che avevano osato criticarli. Di questi giorni, proprio quando io ho chiesto a Repubblica: scusate, ma come mai queste foto degli incidenti passati ferroviari finiscono insieme a quelle di oggi? Non ve ne siete accorti? Come funziona il vostro processo editoriale? Insomma, la risposta di uno dei redattori pubblica è stata: stai facendo inquisizione, se vuoi segnalarci alla polizia postale, segnalarci a chi ti pare. Questa è un'arroganza che secondo me non fa bene al giornalismo. Tutti possiamo sbagliare, l'importante è correggere quello che è stato sbagliato. Per cui il meccanismo in teoria ci sarebbe, per farà deterrenza? Non lo so, sinceramente non credo, perché l'approccio di molti giornali è: tanto domani il giornale di ieri non se lo leggerà nessuno, è carta straccia, non se lo ricorda nessuno. Chi è che va in archivio a consultare i giornali di tempo fa, le promesse dei politici di tempo fa? Non lo fa nessuno, è come l'oroscopo. Chi è che va a prendere l'oroscopo dell'anno scorso per vedere se Paolo Fox ha detto delle fandonie o no? Le ha dette. Comunque, il concetto di fondo quindi è che il disincentivo non sembra funzionare. L'incentivo, quello potrebbe funzionare, per esempio alcune testate francesi come per esempio Le Monde ha finanziato, soprattutto durante il periodo degli attacchi a Charlie Hebdo, gli attacchi a Parigi, Bataclan e via dicendo, hanno finanziato una redazione preposta specificamente a pubblicare articoli di analisi delle notizie false, che ha avuto un notevole successo. Funziona, si può fare. Che poi ci sia bisogno di fare, che ci sia interesse per l'approfondimento, assolutamente sì. Quello che ci serve non è, secondo me, dire adesso la gente di oggi non ha tempo, per cui dobbiamo fare solo notizie corte, perché la notizia corta non soddisfa, non è sufficiente a coprire l'argomento. Servono l'uno e l'altro. Quindi io devo avere la sintesi, quella che leggo sul telefonino, la sintesi per dire cosa devo sapere oggi per sopravvivere. Queste sono le informazioni sul traffico, la meteorologia di oggi, com'è? Ecco. Il resto mi servirà l'approfondimento, mi servirà qualcuno che faccia una sintesi, ma mi offre allo stesso tempo la base di dati sui quali ha creato questa sintesi. Questo è il giornalismo che si può fare oggi con internet. Mentre prima avevo la scusa, ci sono solo tot colonne sul giornale, non ci sta anche la spiegazione, la fonte, eccetera. Oggi con internet io posso fare una cosa molto semplice. I dati, secondo i dati Istat, succede questa cosa. Ok, ma come li hai semplificati? Linkami i dati originali. Così posso chiedere al mio esperto, o se sono io un esperto, posso verificare. Secondo il rapporto dell'ENAV sull'incidente aereo, dov'è il rapporto? Non mi devo limitare a dire, a pubblicare la sintesi. Posso collegarmi all'originale, posso fornire le fonti. Secondo me l'approfondimento si fa, si può fare, ma oggi secondo me si deve avvicinare di più allo stile delle pubblicazioni scientifiche, nel senso abstract, sintesi, quindi la notizia, quello che devi sapere in breve, così sai se vuoi sapere di più, sotto la sezione materiali e metodi, cioè le nostre fonti sono questa, quest'altra. Abbiamo analizzato queste informazioni usando questi metodi, abbiamo fatto l'analisi di questa fotografia facendo così. Se hai dei dubbi puoi ripetere l'esperimento e poi arrivano le conclusioni. E poi un'altra cosa che io trovo assolutamente sorprendente: non c'è ancora l'abitudine di separare i fatti dalle opinioni. La scuola di giornalismo anglosassone ha fatto da sempre una cosa molto semplice. Il primo paragrafo di ogni notizia è il fatto nudo e crudo. Il leader politico X ha detto la seguente frase, punto, dove, quando. Sotto ci sono i dettagli e poi eventualmente a parte, in un boxino, c'è l'opinione. Il punto di vista neutrale, come lo chiama Wikipedia, viene mantenuto il più possibile. Si sceglie con attenzione la parola, il presunto omicida, fino a che non è stato condannato. Queste cose le vedo fare troppo poco, però credo che ci sia spazio per questo approfondimento, però serve qualcuno che lo paghi. Chi finanzierà un articolo lungo su un problema drammatico che però non fa cassetta, non è interessante per il grande pubblico? È un problema che magari nessuno ancora conosce. Per esempio, Dieselgate, che ci tocca tutti, è venuto fuori perché ci sono stati dei giornalisti coraggiosi, testardi, che hanno deciso di andare a fondo di questa cosa, pur sapendo di avere contro delle lobby di inserzionisti come quelle delle case automobilistiche, che ancora adesso premono. New York Times ieri ha pubblicato questa bellissima indagine sul fatto che le automobili diesel hanno fatto un esperimento, guarda, sono il diesel di oggi, è pulitissimo, guarda, prendiamo 12 scimmie, le mettiamo dentro una stanza, buttiamo dentro il gas di scarico di questa automobile e vedi che le scimmie stanno benissimo, vedi? poi salta fuori che il motore utilizzato ha una centralina che è stata programmata per emettere praticamente aria fresca durante l'esperimento. Capaci tutti di fare il diesel pulito così. E lo succede anche nelle nostre automobili. Se avete un diesel, la vostra centralina mente. Non importa di che marca, non è solo una questione di Volkswagen, lo fanno purtroppo anche le case automobilistiche italiane, lo vedremo nei prossimi mesi, quando usciranno le indagini. Per cui sì, giornalismo di approfondimento c'è. Facciamo tutte e due, servono soldi, mettiamo mano al portafogli, finanziamo, incoraggiamo chi fa buona informazione. Non ho altro però da aggiungere come soluzione, tutto qui.